Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Ore 12.46, ben ritrovati con l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio. Iniziamo con la cronaca. È stata sottoposta nella notte a terapia iperbarica all'ospedale di Careggi la bambina di 6 anni, figlia della coppia che ha perso la vita ieri a Firenze nella villa di via San Felice Ema. Sentiamo i particolari. È in condizioni gravissime ma stabili la bambina di 6 anni che ha perso i genitori nella tragedia di San Felice Ema a Firenze. A dirlo Francesca Menegazzo della direzione sanitaria del Maier. Nella notte è stata effettuata una prima seduta di ossigenoterapia in camera iperbarica presso l'ospedale di Careggi, ma la prognosi rimane riservata perché, prosegue Menegazzo, la situazione è davvero molto severa. Si muove su un filo sottile il destino di Aigno di Fatima, l'unica trovata ancora in vita nella villa vicino al Poggio Imperiale, dove sono morti i genitori della piccola, Matteo Racheli e Margherita Alcione, e anche il figlio di lui, Elio Racheli, 11 anni, nato da un precedente matrimonio, con ogni probabilità a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. È quanto riferiscono le fonti ospedaliere, che si stanno muovendo di ora in ora in base all'andamento clinico. L'ossigenoterapia in camera iperbarica viene effettuata proprio nei casi di intossicazione da monossido di carbonio, che colpisce in modo più importante cuore e cervello, spiega la dottoressa. Uno scenario frequente, ammette, che vede i bambini subire intossicazioni più severe rispetto agli adulti.
Cambiamo pagina. Approvata dal Consiglio regionale della Toscana la manovra finanziaria per il 2025, composta da bilancio 2025-2027, nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale, legge di stabilità e relativo collegato per l'anno prossimo. L'intero pacchetto vale circa 12,3 miliardi, di cui circa 8 miliardi per la sanità. L'approvazione degli atti finanziari, arrivata a tarda notte dopo una lunga discussione, ha registrato il voto favorevole di PD e Italia Viva, quello contrario di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle. La Lega non ha partecipato al voto, abbandonando l'aula in protesta per le modalità con cui il presidente della regione Eugenio Giani ha presentato un nuovo pacchetto di emendamenti collegati alla manovra direttamente durante la discussione in aula. Dai sistemi di videosorveglianza contro la criminalità al contrasto alla diffusione dello zombie drug, dal sostegno alle fiere storiche di bestiame alle misure contro l'obesità, sono tanti, numerosi gli ordini del giorno collegati a questa manovra, approvati, come si diceva, nella notte insieme agli atti finanziari. Resistere all'inverno, il Natale e il Capodanno dell'ex CKN, martedì 24, che la povertà sia in piazza e che la piazza sia in lotta, cena con la comunità dell'Isolotto, il 31 dicembre invece alla Casa del Popolo di Grassina. Dario Salvetti, RSU ex CKN, microfoni di Chiara Brilli.
Il 24 sera noi saremo con la veglia della comunità dell'Isolotto e ci auguriamo con tante altre cittadine e cittadini. La veglia della comunità dell'Isolotto è un fatto storico per Firenze, che torna in piazza al freddo evidentemente, con una cena che abbiamo voluto chiamare cena povera, evidentemente sia per un fatto, diciamo, di veglia cristiana vera e propria, ma anche perché noi arriviamo nella frustrazione di 12 mesi senza stipendio. Il Natale consumistico può essere molto frustrante quando sei povero, e il problema è che condividiamo questo insieme a altri quasi 6 milioni di persone in questo paese, per parlare solo dei poveri assoluti. È forse il caso di non vergognarsene, che abbiamo detto che la povertà sia in piazza e che la piazza sia lotta, perché non è di certo colpa nostra se siamo ridotti in queste condizioni, e anzi l'abbiamo fatto con estremo orgoglio sociale. Quindi ci toccherà di fatto parlare di lotta anche alla vigilia di Natale. E poi l'ultimo dell'anno saremo alla Casa del Popolo di Grassina per un evento che abbiamo voluto chiamare che sia un conto alla rovescia verso il futuro e non verso la catastrofe. Lo faremo alla Casa del Popolo di Grassina, e questi sono i nostri eventi, ma in generale sul sito insorgiamo.org si trova tutto, e anche le modalità con cui stiamo rimpinguando la cassa di mutuo soccorso per provare a dare un contributo, dei buoni spesa alle famiglie più in difficoltà tra i nostri colleghi che lo richiedessero.
e il presidente Giani è intervenuto anche sulla legge sui consorzi industriali proposta dalla RSU dell'ex GKN di Campi Bisenzio. L'obiettivo dichiarato per i consorzi è quello di promuovere la reindustrializzazione e l'insediamento di nuove attività produttive nel territorio. Sarà approvata oggi, ha detto Giani ai nostri microfoni. Sentiamo.
Approviamo oggi la legge sui consorzi, quindi noi abbiamo risposto a quello che era l'appello che veniva fatto di dare questa opportunità. La regione fa la sua parte, come ha seguito questa crisi, che fu una crisi terribile, 424 dipendenti che Melrose, questa multinazionale che viene dall'Inghilterra, ci ha prospettato passare appunto da 424, oggi sono circa 130 quelli che ancora vivono questa crisi. Ecco che in questa fase è stato chiesto di poter dare l'opportunità costruendo consorzi industriali, la regione l'ha fatto, arriviamo alla fine dell'anno con questa legge regionale. Lo strumento riceve un'approvazione e addirittura uno stanziamento da parte della regione, perché vi è la capacità organizzativa di costituire questi consorzi industriali, vi è uno stanziamento da parte della regione.
E sui consorzi non siamo d'accordo sul 99,9% di quello che è la struttura normativa oggi, anche le associazioni di categoria chiedono un'ulteriore analisi, quindi abbiamo pronti circa 300 emendamenti per far sì che si torni in commissione e si faccia una valutazione più seria e complessiva di quelli che sono i nostri distretti industriali, che con quella legge verranno monopolizzati dai consorzi dalla Regione Toscana. Lo ha detto Elena Meini, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Toscana, annunciando ostruzionismo sulla norma sui consorzi industriali legata all'avvertenza GKN. Voltiamo pagina. Non bisogna ripensare la piana, bisogna ripensare il deposito Eni di Calenzano, così il presidente Giani ai nostri microfoni in merito al futuro della piana fiorentina dopo l'esplosione dello scorso 9 dicembre che ha causato 5 morti. Immaginare di ripensare la piana è un atteggiamento ideologico che non serve a nessuno, ha detto. Ascoltiamolo.
Abbiamo vissuto una vicenda che è quella di un deposito con impianto di caricamento per idrocarburi che è a Calenzano, che quando fu realizzato nel 1956 fu oggetto di una visione che prevedeva lì, in tutta l'aperta campagna, alle porte di un'autostrada che veniva ad essere realizzata nel 1960, la possibilità di questa funzione. Quando la piana si è venuta dagli anni 60 man mano a sviluppare, probabilmente rende oggi inappropriato l'impianto di caricamento degli idrocarburi. C'è da ripensare l'impianto di caricamento degli idrocarburi, non la piana. Io ritengo che queste visioni ideologiche sono addirittura qualcosa che non ci aiuta ad affrontare i problemi. Lì c'è da ripensare un impianto che quando fu fatto nel 60 era in aperto campagna, poteva andare bene, oggi c'è da spostare magari o da alleggerire quelle funzioni.
E adesso ci colleghiamo con il nostro Domenico Guarino, che è presso la sede del PD Toscana a Firenze, perché c'è una conferenza stampa sulla mobilitazione del PD per i risarcimenti ai familiari delle vittime di crimini nazifascisti, esiti e prospettive. A te la linea, Domenico.
Sì, è stato fatto per l'appunto il punto sulla questione dei risarcimenti familiari delle vittime dei crimini nazifascisti. Come sapete, derivano da un meccanismo previsto dall'articolo 43 del disegno di legge 36/2022, che stanziava 55 milioni, che poi sono diventati 61 milioni proprio per questo tipo di risarcimenti. In realtà la conferenza stampa di oggi serviva a fare un po' il punto su una vicenda molto contrastata, perché per quanto le cause stiano via via arrivando, ce ne sono oltre 1000 intentati in Italia e alcune decine in Toscana, cause contro lo Stato tedesco presso i tribunali civili dopo la costituzione per l'appunto del fondo da parte del governo Draghi, però con il governo Meloni queste azioni risarcitore, denuncia il Partito Democratico, sono molto rallentate, perché da una parte lo Stato, anche in presenza di una sentenza a favore degli eredi, delle vittime, per chiari motivi umanitari, ricorre attraverso l'avvocatura dello Stato, pur sapendo poi alla fine di perdere, come capita quando le sentenze arrivano fino in fondo. Quindi da una parte c'è una perdita di tempo con l'avvocatura dello Stato e dei costi per i cittadini, dall'altro poi c'è il Ministero delle Finanze che ci mette un anno e mezzo, se non più, per risarcire poi le vittime, anche in presenza di una sentenza diremo favorevole. E allora il Partito Democratico chiede che ci sia un'accelerata da parte del governo e soprattutto che si possa ricorrere a quelle transazioni che permetterebbero agli eredi di avere i soldi in tempi più rapidi e al governo e allo Stato italiano quindi di risparmiare. Per il momento il governo è sordo, il senatore Parrini, che ha tenuto la conferenza stampa, ha preannunciato ulteriori interrogazioni, ulteriori mozioni, come già altre sono state fatte in Parlamento, e nel frattempo sono state presentate in 20 comuni della Toscana mozioni che chiedono alle singole giunte e ai sindaci dei comuni coinvolti, da Barberino a Capraia, Capriglia, Massa Marittima, Monsumano, insomma sono tanti, di fare tutto quello che è possibile per avere questi risarcimenti. Per ora qui da via Forlanini, sede del Partito Democratico regionale, è tutto. Ulteriori particolari della newsline serale, a te la linea.
Grazie a Domenico, andiamo avanti. Intesa in regione sulla legge sul turismo, un provvedimento rivoluzionario per il presidente Giani, una versione soft a guardare la proposta iniziale, più poteri ai comuni e una moratoria di 3 anni per l'applicazione delle nuove normative, mentre saltano il tetto massimo delle notti in affitto breve e il divieto di cumulare la proprietà di più appartamenti per il turismo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Ed alla fine, dopo infinite discussioni e divisioni all'interno sia della maggioranza che delle opposizioni, la regione toscana trova in consiglio una quadra sulla nuova legge sul turismo, un provvedimento rivoluzionario per il presidente della regione Eugenio Giani.
Questa è una legge rivoluzionaria, una versione soft, non so cosa significa. Si dà un potere di disciplina e di controllo alle amministrazioni comunali molto forte.
Una versione soft rispetto alla proposta iniziale, secondo altri. In ogni caso non ci sarà più il tetto massimo delle notti in affitto breve, né il divieto di cumulo di un certo numero di case per turisti intestate ad una sola persona. In compenso, più poteri ai comuni, che potranno stabilire limitazioni e numeri chiusi per aree omogenee. Una copertura legale, ad esempio, al divieto varato dal comune di Firenze per l'area UNESCO al Vaglio del Tar nei prossimi mesi. Niente retroattività e salvi gli Airbnb esistenti. Moratoria dunque dai 3 ai 5 anni per essere subordinati alla richiesta ai comuni per gli affitti brevi. Nuove norme urbanistiche, possibilità per i sindaci di dichiarare zone off limits. Caduto anche il limite dei 50.000 abitanti, la norma andrà ad interessare anche tanti comuni delle aree metropolitane, spesso pure considerate ad alta densità turistica. Insomma, una mediazione lontana dalla proposta iniziale, che avrebbe trovato contrario il governo e con ogni probabilità anche la magistratura amministrativa.
E adesso una bella pagina di cultura, perché riapre il corridoio Vasariano, chiuso nel 2016 per consentire l'adeguamento alle norme di sicurezza. È stato interamente restaurato ed è di nuovo accessibile con un biglietto cumulativo con gli Uffizi, 25 più 18 euro a gruppi di 25, e gratuito la prima domenica del mese. Per ora è nella sua nudità rinascimentale, ma ci dice tutto direttamente dagli Uffizi la nostra Chiara Briglia. A te la linea.
Sì Sandra, grande emozione, perché come dicevi, dopo un'attesa di 8 anni riapre al pubblico domani il corridoio Vasariano degli Uffizi. Interventi per circa 10 milioni di euro partiti nel 2022, terminati nelle scorse settimane. Il corridoio collega gli Uffizi a Boboli e vi si può accedere con un supplemento, come dicevi, al biglietto degli Uffizi con prenotazione obbligatoria. Dunque specifichiamo, non si può comprare il biglietto singolo per il corridoio. Lungo 750 metri fu progettato da Vasari per consentire ai granduchi di muoversi in sicurezza dalla loro residenza privata di Pitti alla sede del governo in Palazzo Vecchio, e fu realizzato per iniziativa del duca Cosimo I dei Medici nel 1565. Per il momento è nudo, quel nudo rinascimentale così come lo vedevano i Medici, un tunnel che non ha opere d'arte e che però vedrà degli allestimenti futuri, non anticipati ma comunque già annunciati, diciamo, dal direttore Verde. Il nuovo percorso del corridoio garantisce anche la completa accessibilità per i disabili, questo un altro punto, e ha un'illuminazione a LED a basso consumo energetico ed è interamente videosorvegliato. Si accede, dicevamo, acquistando il biglietto degli Uffizi, dunque con un supplemento di 18 euro, obbligatoria la prenotazione, si pensa a un massimo di 25 persone a partire dalle 10:15 ogni 20 minuti, una stima di 700 persone al giorno. È percorribile nella sola direzione Uffizi Boboli, si uscirà dalla porta di fianco della Grotta Buontalenti per essere accompagnati all'uscita del cortile di Pitti. Non sarà possibile prenotare, un'ultima informazione, più di 5 ticket per volta, ma per ulteriori informazioni e anche per le prime immagini dall'interno concesse appunto alla stampa nella presentazione di oggi e poi fruibile, lo ricordiamo, da domani sul nostro sito controradio.it. A te la linea.
Grazie a Chiara Brilli. In conclusione, qualche notizia sui trasporti, visto il maltempo: annullati stamani alcune corse dei traghetti che collegano Piombino all'isola d'Elba e Porto Santo Stefano e l'isola del Giglio. In Toscana dalla mezzanotte fino alle 20 di oggi è codice giallo per forti venti di Libeccio, escluse Versilia, Lucchesia e Valdarno Inferiore, e anche per forti mareggiate nelle isole dell'arcipelago. Per le nevicate la vigilanza riguarda dalle 6 alle 20 di venerdì la fascia appenninica tra il Mugello e la Val Tiberina nelle province di Firenze e Arezzo. Ma vediamo proprio come sarà il tempo oggi, nello specifico molto nuvoloso, coperto con piogge e rovesci sparsi, nevicate in Appennino inizialmente oltre i 1000 metri, in rapido calo fin verso 600-800 metri. I venti nella notte e nelle prime ore del mattino sono moderati da sud-ovest, forti su coste e arcipelago, rotazione a nord e nord-est in mattinata con rinforzi soprattutto sull'arcipelago. I mari sono molto mossi o agitati, le temperature decisamente in calo dal pomeriggio. Prima di lasciarci vi ricordo che domani, sabato 21 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, di nuovo radio aperta, si aprono davvero le porte della nostra redazione, dei nostri luoghi. Se non riesci a passare ti invitiamo comunque ad andare sul sito www.controradioclub.it, luogo virtuale dove poterci almeno dare un sostegno reale per una radio quanto mai necessaria. Questi sabati sono fondamentali perché diamo spazio alle vostre voci, i microfoni sono accesi per raccontare, capire, risolvere, almeno ci proviamo, scoprire e condividere con voi che siete ciò che alimenta questa passione nostra che si chiama radio, che si chiama davvero Controradio. Allora è davvero tutto per oggi, l'informazione torna alle 18:35, vi lascio a City Lights e da Sandra Salvato un buon proseguimento di giornata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.